Una chiave di lettura.
Ai piedi della collina di Assisi, all'inizio del 1200, una piccola chiesa diventa il punto di riferimento di San Francesco e dei suoi primi compagni. È la Porziuncola, dove il santo patrono d'Italia vive in povertà, fonda l'ordine francescano e invia i frati in tutta la terra come missionari di pace. Nel 1216 Papa Onorio III concede l'indulgenza per tutti coloro che il 2 agosto avrebbero visitato la Porziuncola. È la festa del perdono e come ogni anno, il 2 agosto, Assisi aspetta fedeli e pellegrini. Anche quest'anno la Basilica di Santa Maria degli Angeli, all'interno della quale è custodita la Porziuncola, propone ai pellegrini un ricco e articolato calendario di eventi. Questa mattina alle 11, Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, presiederà la solenne celebrazione eucaristica. Alle 15.30 si festeggerà poi l'arrivo della 30ª marcia francescana, un'esperienza che coinvolgerà migliaia di giovani provenienti dall'Italia e dall'estero. Alle 18 Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, presiederà la celebrazione eucaristica, seguita alle 19.30 dai secondi vespri e alle 21 dal concerto del perdono sulla piazza della Basilica con l'orchestra italiana di fiati Accademia L'Aquila. Tutte le celebrazioni iniziate lo scorso 29 luglio rinnovano l'insegnamento di Francesco fondato sull'autentico senso del perdono. Ma cosa significa perdonare? Come rendere il perdono una delle pietre miliari della nostra vita? Amedeo Lo Monaco lo ha chiesto a Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi.
Il perdono è centrale nel messaggio evangelico. Gesù ha portato l'immagine del Padre misericordioso. Tutti ricordiamo bene la parabola del figlio prodigo. È l'abbraccio del Padre. Il perdono è questo, è l'iniziativa gratuita con cui Dio viene incontro al nostro peccato per risollevarci, per salvarci. San Francesco questo lo aveva ben chiaro. Erano tempi suoi in cui, come nei nostri, c'era tanta miseria, tanto peccato, tanta fragilità. Egli voleva venire incontro al bisogno dell'uomo di incontrare la misericordia di Dio e di salvarsi pienamente, perché dopo il perdono c'è bisogno poi di una vita rinnovata. L'indulgenza che gli chiese è in fondo questo, è quella grazia ulteriore con cui il Signore, dopo averci dato il suo perdono, ci rimette in piedi, ci risana, ci dà le condizioni per una vita veramente rinnovata.
Ricordiamo proprio l'incontro di San Francesco con Papa Onorio III. Francesco chiede al Papa un'indulgenza senza oboli per chi visita la Porziuncola e che gli siano concessi non anni ma anime.
Infatti è molto bello come Francesco questo lo sente, lo dice, e l'espressione fiorita, potremmo dire: voglio mandarvi tutti in paradiso. Francesco aveva intorno a sé un popolo di sofferenti, di persone semplici, umili, aveva fatto la scelta degli umili e ne sentiva in particolare la condizione. A quel tempo la penitenza che veniva assegnata per il perdono dei peccati era spesso anche una penitenza esigente e costosa, fisicamente, pecuniariamente. Francesco sente il bisogno di mettersi ancora una volta dalla parte degli umili e dei poveri e chiede appunto al Papa questa indulgenza speciale. Allora fu una grande novità, poi da quello la spiritualità e la teologia dell'indulgenza si è sviluppata anche nella pastorale in maniera molto più diffusa. Intanto Francesco mise una pietra miliare per questa pratica, che certo va ben capita, ben interpretata, come è noto è stata anche storicamente oggetto di dibattito, ma il problema è soprattutto capirne il senso. Quando lo si capisce ci si rende conto che è davvero una grande grazia, una grande opportunità.
E si capisce poi che il perdono di Assisi rinnova la storia. Dal 1200 ad oggi è una manifestazione della misericordia infinita di Dio, un segno della passione apostolica del poverello. Come leggere questa pagina legata a San Francesco, ricordiamo patrono d'Italia, anche nella complessità della società italiana con le sue attuali travagliate pagine economiche, sociali, politiche?
Io direi che la società di oggi ha più che mai bisogno della esperienza della misericordia, la misericordia divina innanzitutto, dunque un rinnovato rapporto con il Signore, visto nei termini evangelici del Padre che accoglie e perdona, ma partendo dal Padre anche la misericordia vicendevole, l'aprirsi vicendevolmente il cuore, che non significa soltanto un vago sentimento di solidarietà, ma più concretamente significa accoglienza e condivisione dell'altro, specialmente quando l'altro è più provato, più povero, più emarginato. Credo che ecco, tutto questo sia di grandissima attualità, e quello che si vede in questi giorni a Santa Maria degli Angeli, alla Pozzuncola, con questa marea di gente che viene, in genere gente semplice, gente umile, che viene a chiedere misericordia, ma si sente anche poi stimolata e invitata a darla, ecco, credo sia un grande segno.
Ecco, è proprio la Porziuncola, è il cuore della Basilica di Santa Maria degli Angeli, oggi è una fonte di ispirazione e di luce anche in una società distratta dal secolarismo, dall'individualismo. Quale tesoro possiamo trovare ripercorrendo le orme di Francesco?
Quando parlo ai fedeli della Porciuncola e invito a guardarla nella Basilica, sono solito presentarla come un grembo materno. In effetti la Porciuncola, come tutta la Basilica, è dedicata a Maria, e la Porciuncola nella sua piccolezza, nella sua intimità, nel suo calore, dà proprio il senso di un grembo materno. Francesco lì si rifugiava, sentiva lì la particolare presenza di Dio, la particolare presenza di Maria, la presenza anche degli angeli. Ecco, noi abbiamo bisogno di ritrovare l'intimo dell'esperienza religiosa. Sappiamo che questo comporta anche di trovare il nostro intimo, uscire fuori dalle nostre distrazioni per ritrovare il cuore dell'esistenza. Ecco, io credo che questo simbolismo insito nella Porciuncola e nel segno della particolare presenza di Dio che esso rappresenta è un grande invito al ritorno a te stesso, l'indicazione agostiniana che in qualche modo anche Francesco fece sua. Dobbiamo saper ritornare noi stessi, perché Dio ci aspetta al centro della nostra esistenza personale e comunitaria.
Tornare in noi stessi, attingendo poi alla vita di San Francesco, vita che non si esaurisce con la sua morte, ma è come un arco di santità che riempie il presente e poi si proietta anche nel futuro. Ci ricorda questa vita di San Francesco che le buone azioni e i veri insegnamenti non sono destinati a morire.
Certamente, Francesco continua a parlare con la sua santità radicale, tutta evangelica, tutta quanta centrata su Gesù Cristo, sul conformarsi a Gesù Cristo. Io ho la gioia e direi il privilegio di vivere nell'ambiente in cui Francesco espresse tutto questo con quel gesto simbolico e profetico assieme, che fu il suo spogliamento davanti al padre Pietro di Bernardone, e ogni volta che rimedito questa vicenda vedo davvero il senso della vita cristiana espressa in questo simbolo: farsi nudo davanti a Dio per essere accolti da Lui e per conformarsi a Gesù Cristo, nudo sulla croce, Gesù Cristo che si dona, si rende pane per l'umanità, si rende pane di vita. Ecco, Francesco è tutto questo, e per questo continua a parlare. Vedo la gente che viene e trova in lui un segno di speranza sempre vivo. Dovremmo essere tutti in qualche modo capaci di metterci sulle sue orme. Alcune espressioni della sua santità sono certamente tanto originali da essere in qualche modo inarrivabili, ma il cuore della sua santità, e cioè Gesù Cristo, il farci uno con Lui, questo sì, questo ci appartiene, e la nostra vocazione comune alla santità.
A proposito di simboli, con quale immagine possiamo rappresentare e sintetizzare la festa del perdono di Assisi?
Ma il simbolo lo ha dato Francesco stesso, quando ha detto: voglio mandarvi tutti in paradiso. Il paradiso a cui gli pensava era naturalmente anche il paradiso, direttamente il paradiso che il Signore ci promette siamo stati fedeli dopo la nostra morte, ma in qualche modo è un paradiso che comincia già su questa terra, perché la sostanza del paradiso è l'incontro con Dio. In fondo Francesco, dicendo voglio mandarvi in paradiso, diceva anche vorrei farvi sperimentare il mio paradiso, la mia gioia, la mia letizia, il mio cantico, il mio laudate simmi Signore, perché quando si ama Dio si è nella gioia, si vive nella gioia nonostante le sofferenze e le prove. Ecco, io credo che questa immagine data da Francesco stesso possa in qualche modo sintetizzare anche la festa odierna. Francesco ci invita a partecipare alla sua gioia, che è la gioia del vivere con Cristo e per Cristo.
Ecco, proprio per partecipare a questa gioia, quali i luoghi e le condizioni per ricevere l'indulgenza plenaria?
Le condizioni sono quelle solite, non ci sono condizioni particolari, occorrono naturalmente condizioni spirituali di fondo, e cioè aver chiesto perdono a Dio e averlo ricevuto attraverso il sacramento della riconciliazione. Occorre poi visitare da Porziuncolo anche altre chiese francescane o parrocchiali con questo intento, mettendosi in particolare sintonia con la Chiesa universale anche attraverso la preghiera per il Papa. E poi, ecco, soprattutto una cosa a cui meno si pensa ma che è decisiva, è la decisione ferma di staccarsi dal peccato, perché l'indulgenza è una grazia che mira proprio a rinnovare l'intera nostra esistenza, superando quelle che vengono chiamate nel linguaggio tradizionale, ecco, le pene temporali conseguenti al peccato, e che nella loro sostanza sono l'effetto, le conseguenze di un peccato che pur perdonato lascia però cicatrici nel nostro essere e dunque ha bisogno di essere totalmente risanato e purificato. Allora da questo punto di vista è estremamente importante che accanto al perdono ricevuto nella confessione e alle pratiche che ci fanno partecipare alla comunione ecclesiale, l'incontro in particolare a sostegno con il Santo Padre, segno di unità nella Chiesa, ci sia questa ferma volontà di staccarsi dal peccato, di cominciare una vita nuova. Ecco, quando questo c'è si può davvero essere fiduciosi di aver ricevuto questo dono e si può riprendere il cammino con una forza rinnovata.